Cosa ne pensi della figura di Ajahn Mun? La sua forza e il suo coraggio monasticamente sono possibili qui in Occidente? Ajahn Mun, è ancora, c'è il volume alto abbastanza? Sì? Ajahn Mun era forse il monaco thailandese più famoso del secolo scorso, della tradizione della foresta. C'è una sua biografia che si può leggere in inglese almeno, non penso che c'è, forse c'è, non mi ricordo. Infatti ci sono due versioni della sua biografia, perché da quello che mi ricordo la prima biografia è stata un po' troppo solo delle storie della sua vita, piena di miracoli che forse per noi occidentali sono un po' difficili a credere. E c'era qualcuno, vedendo, era una traduzione della versione thailandese, ma è stato tradotto non tutto, solo una parte, quella parte piena di storie della sua vita. E qualcuno, vedendo questo, ha voluto fare un'altra versione che includeva più i suoi insegnamenti, le sue spiegazioni su questo sentiero e le cose più pratiche, quelle che lui ha trovato utile in termini di mezzi abili, di modi di contemplare questa via. Comunque, se mi ricordo bene, è morto intorno a 1950, è nato nella zona del nord-est della Thailandia, da dove vengono i nostri monaci thailandesi, provincia di Ubon, e precisamente un luogo che si chiama Kongtiam. Quella storia che vi ho raccontato ieri del piccolo ermo dove sono stato vicino al Mekong era proprio in quella zona. E comunque Ajahn Mun è diventato praticamente una figura mitica, era un monaco molto ascetico, seguiva in modo molto rigoroso la disciplina che è stata stabilita dal Buddha stesso durante la sua vita. E praticando anche tante di quelle pratiche ascetiche che non sono regole, però un monaco se vuole rafforzare un po' la sua pratica, il suo impegno per intensificare la sua pratica può fare, ad esempio mangiando solo una volta al giorno, mangiando solo dalla ciotola, solo quello che viene offerto durante la questua e non dalle persone che vengono dopo, e usando solo i tre abiti. E uno è anche di non sdraiarsi, quindi di rimanere seduti anche durante la notte. era molto famoso anche per questo, la sua suo impegno, la sua determinazione, eccetera. Quando si vede qualche foto di lui, sembra piuttosto emaciato. Sembra una figura molto severa. Però mi rendo conto che in Thailandia di quei tempi, quando c'era una situazione di fare delle foto, si doveva sembrare seri. E viene automatico anche il nostro maestro Ajahn Chah, appena qualcuno prendeva fuori una macchina fotografica, si componeva, era molto composto così. Quindi tante foto sono così. Però c'è un monaco canadese che conosco, che una volta ha detto, ma un po' in Occidente piacciono molto le foto di persone che sono sorridenti, che ridono, e quindi ha cominciato di sorridere, di fare delle risate. E poi ci sono delle bellissime foto di... Poi cambia molto l'apparenza, no? Comunque, Ajahn ha passato una grande parte della sua vita monastica nel nord-est, nel nord della Thailandia, in zona Chiang Mai. E c'era un periodo, quasi 100 anni fa, il governo ha cercato di avere più controllo su questi monaci della foresta. Perché c'erano quelli come lui, che erano molto bravi, erano ottimi esempi. C'erano altri che magari erano un po', diciamo, una zona grigia, un po' di... Forse quelli che insegnavano non erano molto in sintonia con il messaggio del Buddha. E siccome non avevano una dimora fissa, perché facevano l'esperienza di monaci itineranti, era difficile tenerli sotto controllo. Il governo un anno ha stabilito una legge che i monaci dovevano almeno passare il ritiro della pioggia in un monastero stabilito. Quindi per un anno Lumpo Man è stato praticamente costretto di prendere residenza in questo monastero a Chiang Mai. Si chiama Wat Chai Di Luang. Sono stato in visita tanti anni fa. C'è una bellissima stupa piuttosto grande fatta di mattoni, che una grande parte è crollata dovuto ad un terremoto, non so, secoli fa probabilmente. È una lunga storia. E Lumpo Man era molto resistente a questa idea di rimanere a lungo, di prendere questa responsabilità come abate del monastero. Appena finito il periodo di 3 mesi, poi è scappato via. E spesso era difficile a trovare. Non voleva diventare una figura pubblica, non voleva essere famoso, eccetera. Però era particolarmente disponibile ad insegnare i monaci, che volevano anche loro dedicarsi con tutto il cuore alla vera pratica. Il nostro maestro Ajahn Chah, che aveva iniziato in un monastero in città, studiando, dedicando la maggior parte del suo tempo facendo lo studio, come era normale in Thailandia per i monaci giovani. E quando è morto suo padre, e la sofferenza di quell'evento, è diventato chiaro che nonostante il suo studio, non ha veramente sviluppato un granché, non ha sviluppato una conoscenza diretta e c'era bisogno di veramente mettere in pratica questo insegnamento, non bastava solo una comprensione intellettuale. E così ha lasciato questo monastero di città per fare una ricerca andando a piedi, visitando i grandi monasteri, i maestri più conosciuti e praticando meditazione, dedicando la maggior parte del suo tempo a meditazione e contemplazione. E lui aveva studiato un libro che si chiama Visuddhimagga di Buddhaghosa, che è un commentario scritto, non ricordo, 1500 anni dopo il Buddha, che è molto dettagliato, un commentario che spiega soprattutto nella sezione sulla disciplina morale, sulla meditazione, samadhi, e sulla panya, saggezza liberatoria. E sull'aspetto della disciplina morale e per quanto riguarda il codice monastico, Ajahn Chah era molto motivato di fare il suo meglio, di cercare di osservare tutte queste regole, eccetera. Però ad un certo punto è rimasto molto scoraggiato, sembrava impossibile per un essere umano, era così raffinato e proprio non vedeva come era possibile, e così è rimasto piuttosto scoraggiato. È andato e riuscito a trovare Ajahn Man in qualche foresta da qualche parte. È rimasto 3 giorni con lui. E ha fatto questa domanda a Ajahn Man. Ci sono, mi sembra, troppe cose da tenere in mente per un essere umano. Com'è possibile? E Ajahn Man ha detto, è vero, parlando così, è troppo, ci sono troppe cose, però puoi fare una cosa. Ajahn Chah ha detto, ma prima una cosa forse potrei fare. E poi Ajahn Man ha detto, allora prendi cura della tua mente. Perché tutto questo viene da una mente, e questo è come di andare al luogo, la fonte di tutto. E quindi questo è stato una svolta per Ajahn Chah. È stato una piccola cosa, però è stato un grande aiuto. Perché la mente è dove viene l'intenzione, è l'intenzione che si manifesta nelle nostre azioni, le nostre parole, e quindi bisogna fare cura della mente, l'intenzionalità di avere questa consapevolezza di sé. E c'erano tanti discepoli di Ajahn Chah che sono successivamente diventati grandi maestri, anche loro. Non so, forse c'è ancora uno o due ancora vivi, non mi ricordo, sono morti tanti. C'erano 6 grandi discepoli di Ajahn Man che sono morti insieme in un incidente aereo tanti anni fa. E quindi in un senso di fare questa vita estremamente ascetica e di non stare in un posto non mi sembra molto fattibile in Occidente. E non so quanto senso avrebbe. C'è anche questo, nella cultura orientale hanno questa, sono simili agli italiani, in un senso, piacciono stare insieme, la compagnia, parlare tra di loro e divertirsi, la vita sociale. Per un thailandese di stare da solo è una cosa tremenda, e specialmente l'idea di uno che va in un monastero, in una foresta da solo di notte, perché sono nutriti con storie di fantasmi terribili da quando sono piccoli, e quindi hanno grande paura. E quando noi andiamo in Thailandia e andiamo a questi posti come il piccolo eremo che avevo descritto su una collina vicino a Mekong, ciascuno molto staccato dagli altri, i thailandesi hanno molto ammirazione e rispetto, pensando che dovrebbe avere un grande coraggio, mentre per noi abbiamo più difficoltà a stare insieme con gli altri e vogliamo stare da soli. E mentre forse per noi anche ci può essere utile a volte di imparare di stare da soli e di non dipendere sempre sugli altri. E nel nostro percorso monastico, dopo diversi anni, quando si ha già un livello di stabilità interiore e nella pratica, nella disciplina, è possibile fare questa esperienza. Io ho fatto alcune volte un ritiro in solitudine per 3 mesi in Inghilterra, in Slovenia, qui in Italia, e sto bene da solo, sto benissimo. Però non sento il bisogno di stare sempre da solo. Apprezzo di poter stare da solo, ma anche mi piace stare con persone. Può essere anche molto arricchente la compagnia, di poter condividere questa vita con gli altri. E c'è molto da imparare da stare con altre persone. In un monastero dove siamo messi tutti insieme, non perché sentiamo una grande affinità, siamo grandi amici, vogliamo stare insieme, ma perché è una cosa che ci capita, e persone che vengono da culture diverse, sono di carattere diversi, c'è una grande varietà di persone, e magari ci sono persone che possono facilmente premere i propri bottoni, capite cosa voglio dire? Che magari non perché vogliono, non perché sono cattivi, ma in qualche modo riescono a suscitare reazione di irritazione, di frustrazione, eccetera. E c'è molto di poter imparare da sviluppare e stare insieme con persone, con altre persone, e di non poter seguire sempre le proprie preferenze, i propri desideri, di dover lasciare andare quel che voglio io per per il beneficio della comunità e così via. E quindi c'è anche molto da imparare da stare insieme con gli altri. Il nostro maestro Ajahn Chah ha fatto una certa enfasi su questo, il Sangha, cioè questo il terzo rifugio, Buddha Dhamma Sangha e comunità. E Ajahn Chah ha fatto un'enfasi particolare su questo, di poter collaborare insieme. E mentre c'erano occidentali che sono diventati monaci nel lignaggio di Lumpo Man, non ci sono tantissimi e sono piuttosto individuali, perché c'era l'enfasi era sulla pratica individuale, mentre a Ajahn Chah c'era bisogno di andare ai canti, meditazione del mattino, ai canti, meditazione della sera, c'era bisogno di fare i compiti di un'oretta, due ore, di spazzare i sentieri, pulire la sala, portare acqua ai bagni e cose del genere. Bisogna fare da questo insieme, mangiare insieme. E poi c'era una grande parte della giornata di poter anche stare da soli, di meditare autonomamente. E poi cambiava spesso la routine, in modo che bisognava sempre adattarsi, essere flessibile, e non diventare troppo fissati. E questo sembra che per noi occidentali era particolarmente di beneficio. E quando spesso capita che muore un maestro, e anche se ha tanti discepoli, alla sua morte cominciano di dividersi e di... A volte il monastero principale, centrale, si svuota e tutti vanno per conto loro e la cosa un po' cade a pezzi. Ci sono tanti monasteri vuoti in Thailandia. E mentre quando è morto Ajahn Chah, c'era il Sangha, la comunità, è riuscito di lavorare insieme e di portare avanti il monastero, e il numero dei monasteri si è aumentato nel tempo, e quindi c'è questa crescita che va avanti 30 anni dopo la morte di Ajahn Chah, e poi tutti questi monasteri che abbiamo adesso in Occidente. Così, Ajahn Man è una figura interessante e ci sono insegnamenti suoi che sono molto belli e utili, però quel stile di vita in Occidente non credo che sia molto fattibile, perché bisogna avere carte d'identità e di avere certificazione del vaccino e di poter viaggiare, bisogna iscriversi al medico e cose del genere. Forse per noi occidentali è un sogno, però è uno di quei sogni romantici che quando stai lì camminando sulla strada sotto il sole e non hai acqua e nessuno offre da mangiare, e si comincia ad apprezzare i monasteri. Infatti nei nostri monasteri in Thailandia si passa i primi 5 anni sotto guida del maestro, o potrebbe inviati ad un altro monastero per un periodo, lo stesso gruppo di monasteri. E poi dopo 5 anni è possibile fare un'esperienza che si chiama Chuton, di fare il monaco errante. quindi partirei o da soli o con un altro monaco, un amico, un novizio, e con le cose di base, la ciotola, della limosina, un contenitore dell'acqua, un ombrello grande con zanzariera, che è la propria residenza, che si può appendere sotto un albero, un ombrello, la zanzariera, perché la grande parte dell'anno in Thailandia non piove. Praticamente per 8-9 mesi non piove quasi mai. Il periodo delle piogge poi si dovrebbe stare in un monastero o in una struttura di qualche tipo, una casetta o in una grotta, prendere stabilità per quei 3 mesi. E quindi è normale per il monaco dopo 5 anni di avere questa libertà di poter fare esperienze di tutto, come ha fatto Ajahn Chah, camminando, magari andando da Ubon a Chiang Mai, le montagne, visitando diversi maestri, e spesso tornano dopo qualche mese o dopo un anno, avendo fatto abbastanza, e poi sono contenti di tornare al monastero, di poter andare in un locale e manipolare queste cose, e viene fuori acqua, e questo acqua calda, acqua fredda, e di avere un villaggio vicino dove la gente sa che verso le 6:30 del mattino si arriva con la ciotola, sono pronti a mettere un po' di cibo dentro, e così via. E poi, come è successo a Lupo Semedo, il mio maestro monaco americano, che è stato 10 anni sotto la guida di Ajahn Chah 50 anni fa, lui è andato in India di fare questa esperienza di monaco errante, e vedendo che anche in India era possibile vivere così, che la gente era più povera, il cibo che veniva offerto non era sempre il migliore, e ha detto che non si è ammalato in 5 mesi di così. Spesso erano le persone di fuori casta che offrivano il cibo e non si ammalava. E poi è rimasto, è venuto un gran senso di gratitudine per Ajahn Chah, di vedere che funzionava ancora, e capiva cosa aveva imparato, e quando era utile nella vita di poter vivere con quell'incertezza e di rimanere sereno e di non cadere nelle vecchie abitudini e di soffrire per le cose che non si può controllare. E quindi, pieno di fede e ispirazione, gratitudine, è tornato ad Ajahn Chah dicendo di voler offrire il suo servizio al maestro, e quindi di essere disponibile di fare quello che Ajahn Chah diceva, anche se la sua idea originale era di fare il monaco solitario. Quello era il suo sogno, perché quando è diventato monaco aveva già 33 anni, ha fatto tante esperienze, è stato nella marina americana durante la guerra in Corea, è stato sposato, è finito male, ha lavorato come insegnante in Borneo, poi in Thailandia. E era stanco di gente, voleva stare da solo. Però poi si è reso a Ajahn Chah, anche se era un tipo timido, e Ajahn Chah lo spingeva a ad insegnare e fare discorsi, l'ha incoraggiato di prendere residenza in in una foresta vicino al monastero principale, dove poi c'era creato un monastero per gli occidentali, un monastero internazionale, dove si poteva comunicare in inglese e persone che venivano da paesi diversi potevano vivere e praticare insieme. E quindi questo è quello che spesso succede. Dopo questa esperienza di libertà, di fare quello che si vuole, e si torna al monastero pronto di aiutare il maestro, che potrebbe anche eventualmente inviarti a fondare un nuovo monastero da qualche parte, dove c'è un invito, c'è un'offerta di una proprietà, ci sono persone che vogliono dare il sostegno materiale necessario. È così come sono creati questi monasteri. Non è dall'iniziativa nostra, era perché c'è una persona che volevano la presenza dei monaci, avevano offerto l'uso di una struttura, una casa. Spesso in Occidente iniziamo in un posto abbastanza modesto, un appartamento, una piccola casa, e poi la cosa cresce da quello. Sto notando in me quanto resistere a ciò che avviene sia dukkha, insoddisfazione, sofferenza, a ciò che porta un senso di separazione e una somatizzazione fatta di contrazioni. Le cose hanno un senso più ampio che va oltre la mia comprensione limitata. Quando sento questo, c'è pace. La soluzione è vivere osservando la vita e noi stessi nel continuo sorgere e svanire, sorridendo. L'unico potere che abbiamo è l'intenzione etica, è questo che dà la direzione. Sì, una grande parte della sofferenza che sperimentiamo è il resistere a quello che troviamo sgradevole, spiacevole, quello che non vogliamo. Ci lasciamo prendere dall'avversione, la rabbia, la paura. E sotto l'influenza di questi stati mentali tendiamo ad andare in stato di contrazione, diventiamo tesi. E quando c'è qualcosa che non mi piace, può essere un dolore fisico, una situazione del luogo dove sono, un comportamento di un altro, qualcosa che sto sperimentando a livello mentale, emotivo, e c'è che non mi piace, che non voglio, la tendenza è di stringere il campo di attenzione. È come, senza renderci conto, finiamo ad afferrare la cosa che non vogliamo con avversione. Ad esempio, un dolore fisico, potete osservare questo voi stessi, che sorge un dolore in qualche parte del corpo. E poi la mente comincia a lamentare, oh, questo dolore non lo sopporto, è terribile, come posso fare a liberarmi da questo dolore? E crea tensione e il campo di attenzione finisce a essere ridotto, che ha l'effetto di ingrandire quello che troviamo spiacevole. È come guardare con una lente di ingrandimento, al punto che c'è solo questo dolore. Il mio mondo adesso è questo dolore terribile che non lo sopporto. E volendo spingere via, andiamo in contrazione. Vedendo questo, se invece ci si rilassa, in meditazione sviluppiamo questa maggiore presenza nel corpo, non solo un punto specifico del corpo, un senso generale del corpo, il suo peso, il senso della solidità del corpo, sensazione di contatto, il suo calore, il senso dello spazio intorno, il corpo seduto in questo spazio, che dà un modo di un riferimento, qualcosa che generalmente è piuttosto neutro, anche se c'è un dolore, solo un parte specifico del corpo. E con questa attenzione più rilassata, una consapevolezza più aperta che include, siamo più in grado di sopportare pazientemente e di non dover creare una separazione, di spingere via. Nella consapevolezza non c'è più separazione, è inclusiva, è unitiva, e quindi il fastidio è solo una piccola parte di un totale più grande, è più sopportabile, e non c'è bisogno di aggiungere questa resistenza, avversione, non volere. E possiamo scoprire che la grande parte della sofferenza non è dovuta a quelle condizioni che non riesco a controllare, ma quelle che aggiungiamo sopra, il odiare, il non volere, il resistere, che non è necessario e si può imparare a fare a meno. E quindi di essere in una consapevolezza estesa, rilassata, un momento alla volta, e di poter tollerare pazientemente. C'è ancora qualcosa spiacevole, però non suscita la stessa reazione, non ha più potere su di noi, non siamo più schiavi a queste reazioni condizionate, immediate, che creano la maggior parte della sofferenza. Il Buddha stesso ha detto che la pratica suprema per la purificazione del cuore e la sopportazione paziente. Come dicevo ieri, non significa che non si deve fare niente, di solo subire, di essere completamente passivi, ma stiamo parlando su quelle che non riusciamo a modificare. E poi se quando siamo consapevoli abbiamo una prospettiva, un quadro più grande, possiamo discernere meglio sei, c'è un modo di risolvere, però non è solo una reazione immediata spinta dall'avversione, e viene dal discernimento, un'intelligenza intuitiva che adopera dalla consapevolezza stessa. E così possiamo, quando siamo più rilassati e siamo più testimoni di quel che succede, invece di io sono o la mia sofferenza, questo senso di identificazione con quello che sperimentiamo, l'espressione che rispecchia meglio è c'è sensazione spiacevole, c'è dukkha, insoddisfazione, frustrazione, dolore, eccetera. E così può cambiare il rapporto con queste condizioni. E poi possiamo discernere meglio quando conviene fare qualcosa, ma non solo perché ci si perde nelle reazioni abitudinari. C'è possibilità di discernere e rispondere in modo più appropriato, saggio, alla situazione così com'è. E nell'essere consapevoli, non interferendo, di essere il testimone, colui che conosce, vediamo il sorgere e il cessare dei fenomeni, vediamo come quel che prima sembrava così solida, sostanziale, reale, in effetti è insostanziale, non è così solida, è trasparente, non ha nessuna realtà intrinseca, è tutto soggetto al cambiamento. E il sorridere può essere un modo di alleggerire, non è che bisogna mettere un sorriso falso sulla faccia. Ma come a volte meditazioni guidate all'inizio, perché a volte le persone sono cariche di buone intenzioni, di concentrare la mente e di non distrarsi, e iniziano già in tensione. E suggerisco di permettere un lieve sorriso sulle labbra e notare come può cambiare lo stato mentale. Un piccolo gesto così, come di avere un semi, come il semisorriso dell'immagine del Buddha, e si può sentire un alleggerimento in tutto il corpo e anche la mente, senso di sollievo, di rilascio. E quando abbiamo questa base di agio, serenità, siamo più in grado di stare con quello che troviamo spiacevole, non voluto. E sì, stabiliamo le buone intenzioni di vivere secondo una disciplina etica. Stabiliamo, ad esempio, i 5 precetti morali come una base, rendendo pienamente cosciente le nostre buone intenzioni di vivere in modo che non crea sofferenza per noi stessi o per altri. E questa consapevolezza è una facoltà che già abbiamo, non è qualcosa che dobbiamo, speriamo di poter ottenere nel futuro se pratichiamo abbastanza diligentemente, è immediata, è sempre qui ed ora, come aprire gli occhi, accendere la luce, cioè, l'immediatezza è qui ed ora, vedere le cose come sono. Qualcuno troppo caldo nel sole, se volete spostarvi. Anche di là c'è una zona di ombra, e forse mi sentirete ancora, se qualcuno vuole provare. Sati, la presenza mentale può essere identificata con quella qualità della mente passiva, puramente ricettiva, la mente vuota? È corretto, durante la meditazione, riportare alla mente e nel corpo eventi significativi della giornata che non abbiamo avuto modo di osservare? Sì, sati, presenza, consapevolezza, e questa qualità o questa facoltà che abbiamo, dicevo prima, che ci accompagna in ogni momento. A volte in meditazione può capitare che la mente si svuota completamente. Svuotamento totale. Però c'è qualcosa in noi che riconosce che la mente è vuota. C'è un conoscere, presenza, che non è un soggetto separato da qualcosa, non è che un io, un sé separato, non è di nessun luogo, non è della forma, della materia. E trascende. E questa è anche presente, o abbiamo accesso a questo, anche quando la mente è attiva, quando stiamo svolgendo i nostri compiti, o quando siamo attivi, o anche quando la mente non è serena, quando la mente è turbata, c'è qualcosa in noi che riconosce. Quando c'è esperienza di qualche tipo, c'è un conoscere, e questo ci accompagna ogni momento. Il luogo dove si svolge tutto questo. Io mi ricordo quando avevo iniziato a meditare, molto presto ho avuto questa intuizione che mi ha colpito molto. Prima, quando pensavo di mente, era l'attività che identificavo con mente, l'attività, il pensiero, molto identificato con la facoltà discorsiva, l'intelletto. Poi ho notato che c'erano dei momenti, anche brevi, quando non c'era un pensiero, non c'era un oggetto mentale. E ho avuto questa intuizione che la mente è veramente il luogo dove si svolge tutto questo, il contesto che non ha nessun confine che si può di genere, non ha nessuna qualità che si può riconoscere, non è afferrabile in qualche modo. E poi ci sono i contenuti o attività mentale che è sempre in movimento e cambia continuamente, a volte scompare completamente. In questa consapevolezza, quando la riconosciamo e viviamo più sempre nella consapevolezza stessa, questa diventa la cosa più reale. E abbiamo sempre accesso e ci dà una prospettiva sulle cose come sono. E non sorge eccesso con i fenomeni. C'è qualcosa in noi che riconosce il sorgere e svanire dei fenomeni. Per questo sei sviluppando meditazione e cominciando ad investigare per mettere le cose di sorgere nella mente e semplicemente testimoniare di essere testimone, colui che conosce, e qualsiasi cosa che si manifesta può essere inclusa, se si tratta di una sensazione, un pensiero, ricordo, immagine mentale, uno stato emotivo, può essere un oggetto dell'attenzione. E si può riconoscere se c'è una reazione immediata e mollando la presa a questo e continuando di osservare semplicemente quello che c'è senza interferire. Si nota ad un certo punto che cambia e poi svanisce e cessa. E quando sei ancora presente alla cessazione, cioè almeno per un momento c'è uno svuotamento, per un momento non c'è più niente, ma c'è un conoscere, pace, un senso di pace. E di solito non notiamo la fine delle cose, perché la mente sempre cerca nuovi stimoli. È molto irrequieta, come la scimmia nell'albero che salta continuamente da un rame all'altro, ma addestrando la mente di essere più raccolta, più calma e di fare l'enfasi sull'essere testimone, possiamo testimoniare la cessazione naturale dei fenomeni per verificare questa verità dell'impermanenza. Perché è facile afferrare il concetto e di credere 100% nell'impermanenza, però se non abbiamo veramente visto in modo così diretto, continuiamo di essere ancora ingannati dalle cose. Dimentichiamo subito l'impermanenza quando siamo presi da un desiderio, comincio a anelare qualcosa. Quando c'è qualcosa che non mi piace, dimentico l'impermanenza e penso di dover cercare di possedere o cercare di rimuovere e così via. È corretto durante la meditazione riportare la mente e nel corpo eventi significativi della giornata che non abbiamo avuto modo di osservare. Sì, può essere uno strumento utile. Ad esempio alla fine della giornata di fermarsi un momento e venire nel cuore e notare se cosa rimane dall'attività di quel giorno. Se c'era qualcosa di particolarmente pesante o difficile che non abbiamo lasciato andare, non abbiamo risolto in qualche problema e diventa evidente abbastanza presto. Quindi un momento, una pausa, fermarsi un attimo, a finire nel cuore, stare con quello che c'è, notare cosa rimane, anche un senso di risentimento, di vergogna o qualsiasi cosa si può ammettere. E non c'è bisogno di perdersi troppo nella mente analitica, la proliferazione mentale di cosa è successo e avrei dovuto fare altro o non è giusto e perdersi in altre storie che possiamo creare la mente e stare con quello che c'è, di ascoltare, sentire in questo modo. Si può vedere, come dicevo prima, la cessazione, quando viene ammessa, inclusa. Può essere molto chiaro qualcosa, un senso di vergogna associato a qualcosa che ho fatto, che è inappropriato, che ha creato come conseguenza un senso di vergogna. E viene naturale, avendo reso pienamente cosciente di voler stare più attento nel futuro, di non ripetere lo stesso errore. E così possiamo imparare le lezioni e poi di lasciare andare. Non possiamo cambiare quello che è già successo, è già storia. Possiamo imparare la lezione, eventualmente anche rimediare in qualche modo, chiedere scusa alla persona che è offeso, restituire la cosa rubata. Ok, ciao Olga, buon rientro, buon viaggio. Si può meditare sul concetto di vuoto, sunyata? Sì, invece di meditare sul concetto, perché un concetto è una funzione mentale, no? Una funzione della mente discorsiva. Si può pensare vuoto nel concetto e stare consapevole prima di pensare vuoto, magari la mente è vuota e poi si pensa vuoto, c'è la parola e poi dopo di nuovo c'è vuoto. Ma quando si parla di vuoto, di vacuità, è vuoto di qualcosa. Quindi, ad esempio, la mente, vuoto di veleni mentali, di avidità, avversione, illusione. La mente è purificata, questo è un grado di vuoto, mente vuota. E poi c'è un altro modo di parlare di anatta, di non sé, la terza caratteristica dei fenomeni, che siccome investighiamo quando la mente è più raccolta e silenziosa, guardiamo dentro, essere testimone delle cose come sono, il sorgere e cessare dei fenomeni, vediamo che noi stessi, in modo diretto, la natura mutevole e impermanente dei fenomeni. E poi, siccome è tutto impermanente, non c'è niente che può darci una soddisfazione duratura. È tutto dukkha, insoddisfacente. Anche l'esperienza più bella, più piacevole, può dare un momento di gratificazione e poi finisce e lascia un senso di perdita, di mancanza, se l'abbiamo afferrato. Poi, siccome tutto è impermanente, insoddisfacente, e perché non possiamo esercitare un controllo completo su niente di questo, e anatta o non sei, non mi appartiene veramente. Appartiene alla natura, segue le leggi della natura. E non è il mio sé. Non si tratta di afferrare come un dogma metafisica, ma di usare questo concetto di guardare dentro, esplorare, investigare, rivelare per realizzare questa realtà, questa natura impersonale dei fenomeni. Non c'è niente in questo mondo che possiamo veramente dire io sono questo, o questo è il mio sé, è questo che io sono, perché non ci ubbidisce, tutto è soggetto al cambiamento, è tutto in affitto provvisorio. I vestiti, la macchina, la casa, il corpo, abbiamo in affitto, un giorno dobbiamo restituire. E così è tutto vuoto di sostanza o di realtà indipendente. È tutto interdipendente, non c'è niente che possiamo trovare che ha un sé, qualcosa immutabile, che ha un'esistenza sostanziale indipendente. Quindi sì, possiamo contemplare un vuoto, una vacuità. E di poter anche, ad esempio, nei momenti, rimanere svegli, prestare attenzione e semplicemente lasciare andare. E la mente si scombra, e la mente vuota. Siamo ancora coscienti, tutto funziona, siamo sensibili, ma non stiamo aggiungendo niente sulla realtà di questo momento. Qual è la funzione dell'inconscio? Questo è un concetto piuttosto occidentale e non trovo una parola corrispondente dell'inconscio nel messaggio del Buddha. Come ho detto, non ho tutte le risposte a questo lavoro. Però mi viene in mente che non possiamo essere coscienti di tutto, sarebbe troppo. E già di avere questi cinque organi sensoriali è già un grande lavoro per il cervello di processare, gestire tutta questa informazione che riceve continuamente. E già di selezionare una piccola porzione, quello che serve per poter relazionarsi in modo adeguato alla situazione, è già parecchio da fare per il cervello. Però se siamo più consapevoli e c'è un graduale ampliamento e approfondimento della consapevolezza, che ci permette di notare le cose che probabilmente prima non notavamo, particolarmente riguardo la nostra vita interiore, le reazioni che possiamo avere, la nostra intenzionalità, perché di solito la nostra attenzione è rivolta verso l'esterno. Siamo molto stimolati da quello che succede intorno a noi, a livello visivo, i movimenti, i colori che cambiano, le forme, i rumori, specialmente. E se poi c'è un buio totale e siamo in completo silenzio e non sono stimolati i sensi, e probabilmente ci addormentiamo. E sviluppando questa via del sviluppo di presenza mentale e consapevolezza, non solo nella meditazione formale, ma anche nella vita in generale, nella vita quotidiana, diventiamo anche più consapevoli della nostra vita interiore, di poter poi avere tutto alla luce, perché tendiamo di mettere sotto ombra quello che non mi piace, quello che mi dà fastidio, quello che mi crea paura. Tendiamo di immaginare o mettere sotto l'ombra, però continuano ancora di influenzarci in modo che non comprendiamo, e a volte ci troviamo a perderci nella reazione emotiva senza comprendere cosa sta succedendo. Ad esempio, se tendiamo di sopprimere la rabbia che possiamo sperimentare, mettendo da parte e cercando di non vedere, non risolve il problema e può aumentare questa pressione, un po' come un vulcano tappato nel Vesuvio. È molto pericoloso e in un momento di disattenzione o di debolezza una cosa molto piccola può causare un'esplosione, perché c'è questa carica, questo carico dentro che non riusciamo a contenere sempre, che è una cosa proprio banale, fa scatenare un'esplosione esagerata, perdere le staffe, urlare, imprecare. e non si capisce perché c'è qualcosa veramente. Le persone dicono è più grande di me, è perché è stato messo nell'ombra. È abbastanza comune quando uno comincia a meditare e gradualmente diventa più cosciente di sé, diventa più consapevole dei stati mentali, a volte si spaventa pensando, ma questo è terribile, non ero così prima, non sentivo così tanta rabbia o brama. E probabilmente sì, c'era prima, però non la vedevi, non... adesso invece diventa tutto portato alla piena luce della consapevolezza, che è positiva. Possiamo poi stare attenti, possiamo evitare di reagire in modo inappropriato, in modo nocivo. Possiamo essere responsabili per noi stessi, e quindi se c'è rabbia, ad esempio, una situazione, a volte ci sono persone che ci fanno arrabbiare, e possiamo sentire quello che sperimentiamo a livello energetico, evitando di perdersi nella mente discorsiva che tende a credere in una storia che fa ingrandire, che poi facilmente ti porta a perdersi dentro, identificarsi con la rabbia da una parte, o cercare o dire invece: sto cercando di praticare il buddismo, i buddhisti non devono arrabbiarsi, devono avere metta, gentilezza amorevole per tutti gli esseri, e si cerca di essere gentili, di portare fuori amore da qualche parte, e di sopprimere, finire a sopprimere la rabbia. Questi sono i due estremi, e né uno o l'altro di questi estremi risolve niente. Ma la via di mezzo è di poter includere, di poter sentire, sperimentare a livello diretto, sentito, energetico. Questo contatto con il corpo, le sensazioni, aiuta per rimanere presenti in questo modo più equilibrato. Invece di "io sono arrabbiato", c'è rabbia. Quindi non c'è questo stesso livello di identificazione. E così, come dicevo prima, se si evita a nutrire, alimentare questo stato, si evita di sopprimere, di mettere sotto l'ombra, si verifica la natura impermanente. E ad un certo punto si scioglie e c'è pace, la rabbia è impermanente. E così il Buddha parlava dello sviluppo di una consapevolezza più continuativa, la porta d'uscita, la porta verso la liberazione dalla sofferenza. Quindi utilizzando questa facoltà che già abbiamo, dando valore, ricordando e cercando di integrare nella propria vita quotidiana. Oh, sono riuscito a rispondere più o meno a tutte le domande di oggi. Grazie per le vostre domande. C'è tempo se qualcuno vuole chiedere a voce qualcosa, altrimenti possiamo concludere qui. Va bene?